DS Automobile presenta il SUV DS7 Collection Antoine de Saint-Exupéry. Lasciati conquistare dalla raffinatezza degli interni e dalla tecnologia a bordo integrata con l'intelligenza artificiale di ChatGPT. A settembre DS7 Plug-in Hybrid è allo stesso prezzo del diesel, con finanziamento Style Drive, rottamazione e incentivi statali. Ti aspettiamo in tutti i DS Store. Per info su rottamazione e incentivi statali, verificare i siti delle autorità competenti. Info e consumi su dsautomobile.it.
DS Automobile è partner del compleanno di Radio 24.
Essere e avere, di Maria Luisa Pezzali.
Ben ritrovati da Maria Luisa Pezzali. Sapete che una persona su tre in Europa dichiara di sentirsi vittima di discriminazione a causa dell'età, età come leva di pregiudizio dunque. Questa forma di discriminazione si definisce ageismo, si verifica per lo più con le persone anziane ma riguarda anche i giovani. È un fenomeno di cui si sta prendendo coscienza a livello collettivo, riguarda le istituzioni e la società tout court. In questa puntata vi raccontiamo la nascita di una startup il cui obiettivo è proprio quello di promuovere l'ascolto, il confronto intergenerazionale e metterlo a fattor comune a beneficio di chi ne sappia fare buon uso, brand inclusi. Focus sui trend è dedicato invece a retail e territorio, quando il consumo esalta il genius loci. E per la riflessione finale torniamo invece a parlare di generazioni, qui il punto di vista sarà però l'adolescenza.
La verità è una e una sola, miei cari amici confusi. La generazione migliore è sempre la stessa, la prossima.
Ormai sono in molti a dirlo, sarà la longevità uno dei temi su cui si concentrerà il dibattito sul futuro, sui modelli per i consumi, la città, il lavoro, l'educazione, la finanza del futuro, solo per citare i settori interessati. Sapete che l'Italia è il secondo paese al mondo per longevità dopo il Giappone ed è uno dei luoghi con la più alta aspettativa di vita alla nascita, 83 anni in media, dati Istat alla mano. Ecco perché il tema dell'invecchiamento va affrontato in modo completamente nuovo, libero da pregiudizi, immaginari, riferimenti ormai datati. Questo l'obiettivo che si è data la startup Voice Italia, cuore pulsante di una community di cittadini coinvolti nella progettazione di soluzioni per le sfide globali legate al tema dell'invecchiamento, insieme a università e centri di ricerca, istituzioni e comunità locali, imprese pubbliche e private. La piattaforma nasce sulla scia dell'esperienza di Voice Global, fondata nel 2007 nel Regno Unito dal NICA, National Innovation Center for Aging. Ecco che cosa ci ha detto il direttore di NICA, che è anche la D di Voice Italia, Nicola Palmarini.
Una non for profit, quindi è un'impresa sociale ed è una comunità di cittadini attivi che grazie a Voice possono dire la loro, essere parte di tutta una serie di decisioni dalle quali sono tipicamente tagliati fuori, che riguardano l'innovazione, riguardano le cose che vogliamo nel nostro futuro e che spesso non interfacciano le persone nel loro processo di invecchiamento perché vengono considerate, come dire, come inutili, come messe da parte culturalmente e quindi come se non avessero l'esperienza o la capacità o la necessità di dire invece come possiamo disegnare le cose in maniera più efficace, rendere il mondo più accessibile, far sì che prodotti e servizi siano più compatibili con non soltanto quelle che sono le nostre esigenze ma anche i nostri desideri.
A chi vi rivolgete?
Ci rivolgiamo alle persone che hanno voglia di far parte di questo flusso che in qualche modo definiamo futuro e che di nuovo sembra sempre in mano a qualcun altro. In realtà siamo noi a dover decidere come vogliamo questo futuro. Quindi ci rivolgiamo ai cittadini sostanzialmente di tutte le età. C'è una predilezione a coinvolgere le persone più avanti nell'età perché tipicamente sono quelle più dimenticate dal sistema che disegna il futuro, ma vogliamo che questo diventi un dialogo tra le generazioni, vogliamo che le diverse generazioni si incontrino, possano insieme decidere quali sono le cose su cui c'è da reinventare, e crediamo che dalla fusione di queste intelligenze soltanto si possa costruire, come dire, le risposte alle domande così difficili che abbiamo davanti a noi e che invece di nuovo tipicamente demandiamo a qualcun altro, tra virgolette, che di fatto non ha nessuna voce in capitolo sostanzialmente a volte di rappresentarci.
E chi invece può essere interessato ai vostri servizi, alla vostra intelligenza, alla vostra conoscenza?
Guarda, mi viene da dire che non c'è nessuno che non possa essere interessato a questo, però c'è un pregiudizio da parte del marketing, se vuoi, delle aziende, ma anche delle organizzazioni pubbliche, nel vedere le persone più avanti nell'età come non parte del loro contesto. C'è proprio una questione di pregiudizio nei confronti, se vuoi, della vecchiaia e anche il credo che le generazioni non vogliono dialogare tra loro. È un pregiudizio ed è quello che noi cerchiamo di scardinare ogni giorno quando incontriamo organizzazioni di tutti i tipi, ma soprattutto i brand, ad esempio, che si sono dimenticati di una porzione della popolazione che è sempre maggiore in termini letteralmente numerici, ma che ha anche un valore, una capacità di spesa, una capacità di interpretare la realtà molto più sofisticato di quello che si pensi, e che invece in qualche modo viene completamente dimenticato guardando sempre storicamente alla porzione più giovane del paese o della demografia, pensando che quella sia l'unica che può portare valore e innovazione. In realtà, come abbiamo detto, l'innovazione è in un flusso, non è in un cluster demografico, ed è lì dove crediamo noi ci sia una grande opportunità per tutto il comparto paese, il settore pubblico chiaramente in primis, ma non è soltanto un tema che riguarda il settore pubblico o le charity, la vecchiaia, il processo di invecchiamento. È davvero nelle mani dei brand, perché di fatto sono loro l'interfaccia del nostro quotidiano.
Voice Italia nasce insieme a Fondazione Ravasi Garzanti, con il contributo di Fondazione Cariplo e Fondazione Amplifon. Felice Scalvini, direttore della Fondazione Ravasi Garzanti, è il presidente di Voice Italia.
La scintilla è scattata abbastanza rapidamente. Come Fondazione Ravasi Garzanti dobbiamo occuparci per mandato principalmente della città di Milano e dei suoi anziani, ma da buoni milanesi non possiamo immaginare Milano scollegato dal resto del mondo, e quindi andando in giro per il mondo per capire quali fossero le esperienze migliori che c'erano in circolazione, abbiamo inesorabilmente incrociato NICA, National Innovation Center for Aging, che è davvero un centro di competenze e di azione che ci ha subito molto colpito. Il fatto che a dirigerla sia un italiano ovviamente ha favorito la consonanza, e dopo alcuni scambi, riflessioni, incontri, visite, abbiamo deciso di metterci insieme in società, di fare questa joint venture per mettere a fattor comune quello che sappiamo e sappiamo fare sia come NICA sia come Fondazione Ravasi Garzanti, e metterlo a disposizione di Milano, della Lombardia, ma anche di tutto il paese.
Che cosa ci stiamo perdendo? Cosa si sta perdendo l'Italia in termini di risorse, di contributi, di mappatura delle esigenze, delle necessità per queste fasce di popolazione?
Ma direi che in realtà l'Italia non è messa male, se vogliamo dire, a parte il fatto che abbiamo più anziani degli altri, quindi se non fosse una battuta forse cosa, abbiamo molta materia prima in un certo senso. Un mondo assolutamente vitale che sta prendendo coscienza che questa dell'invecchiamento, della longevità direi, è la grande sfida e la grande trasformazione che abbiamo dinanzi, al pari di quella ambientale. Ecco, questa consapevolezza non è che sia molto più robusta in altri paesi.
Forse quello che manca in questo momento è la messa a fattor comune, e una piattaforma come quella che è appena nata può contribuire a far dialogare fra loro i diversi attori di questa sfida.
Esatto, quello che ci è piaciuto dell'esperienza, che ci ha interessato in particolare dell'esperienza di NICA, la piattaforma è uno strumento di connessione tra le punte, direi, più avanzate di elaborazione, parliamo delle università, parliamo delle amministrazioni locali, parliamo delle aziende, e la gente comune, la gente che è quella che vive il problema degli anni che passano sulla propria pelle, e ne scopre i limiti e le potenzialità. Questi saperi diversi che però solo se trovano il modo di incontrarsi armonicamente possono produrre le innovazioni più opportune.
Ora ci fermiamo per una piccola pausa, ma restate con noi perché subito dopo parleremo di consumi e genius loci.
Salone Nautico Venezia, 29 maggio 2 giugno. Info su salonenautico.venezia.it.
Vi presenta Essere e Avere.
Emporio Querciola Vagabonda.
Oh, è sauna!
Saldi grande svendita, costumi a metà prezzo, zoccoli e protezione solare di mia invenzione, ya?
Focus sui trend.
Quanto conta l'appartenenza a un paese, a un territorio nel retail? In che misura diventa parte della comunicazione, della narrazione della marca? È la riflessione alla base dei casi che ha mappato per noi Luisa Aschiero. Ciao Luisa, bentrovata.
Ciao Maria Luisa e un saluto agli ascoltatori.
Il primo caso ci parla di Stati Uniti e Giappone, raccontaci.
Sì, è vero, parliamo quindi, come detto, di genius loci e anche proprio cultura del paese. E il primo caso è una strana combinazione, apparentemente, vedremo, solo strana, perché da un lato ci sono gli Stati Uniti e il Giappone, due culture sembrerebbero diverse, invece non lo sono. Parliamo di Lelabu, che è un brand di profumi, un'azienda artigianale che ha recentemente, a marzo di quest'anno, aperto a Kyoto un nuovo store, un flagship proprio. Questa azienda ha una particolarità: ogni profumo viene realizzato all'interno dei loro laboratori, che sono poi i punto vendita, ed è una filosofia che già in questo si può ricollegare al Giappone, perché è un'idea di lentezza. In qualche modo si fa un percorso olfattivo e solo dopo circa una settimana si riesce a godere veramente del profumo, e si consiglia di non utilizzarlo prima. Quindi questo brand, che nasce a Grassi in realtà ma poi si è sviluppato a New York, ha sempre dichiarato di avere nel proprio DNA la passione proprio per quella che è la cultura giapponese. Ne hanno ricavato proprio anche un'ispirazione, se vogliamo, estetico-filosofica, perché il wabi-sabi, quella, diciamo, emanazione della dottrina buddista per cui si apprezza, si accetta la bellezza imperfetta e impermanente, è proprio uno dei principali pillar sulla quale si fonda la loro filosofia produttiva. Questo nuovo punto vendita è qualcosa in più, perché in realtà c'è stata una ricca e lunga ricerca del luogo ideale, iconico proprio della cultura e dell'artigianato, una celebrazione proprio dell'artigianato giapponese, e hanno trovato questa casa del fine 1800, che era una distilleria, un'antica distilleria di sake abbandonata, riprodotta, nel senso proprio ricostruita e rigenerata in una maniera che fosse il più preservativa possibile. Infatti hanno addirittura abbandonato all'interno quelli che sono degli elementi architettonici tipici del brand, per recuperare solo materiale giapponese, legni tradizionali recuperati, e poi la celebrazione naturalmente della cultura artigianale giapponese ha fatto sì che rimanesse all'interno la stessa struttura, con un piano terra dedicato ovviamente alla presentazione dei prodotti e un piano superiore con due tradizionali sale tatami, dove gli artigiani locali, tra cui il primo è stato un magnifico maestro calligrafo, realizzano dei prodotti per il punto vendita. Quindi ecco, davvero un modo, come dicevi, di coniugare perfettamente in questo caso e contaminare due meravigliosi genius loci e immaginari.
Per il secondo caso ci spostiamo invece in Corea del Sud.
In questo caso è tutt'altro, diciamo, immaginario, che appunto è quello più legato alla cultura coreana. Parliamo di Style Nanda, che è un brand sudcoreano fondato nel 2004, che però dal 2018 è diventato di proprietà L'Oreal, e anche in questo caso molto recentemente, ad aprile di quest'anno, hanno aperto un nuovo flagship store a Seoul, che si chiama Pink Space Hotel. Il brand è 3CA Style Nanda, 3 Concept Eyes Style Nanda. La cosa interessante di questo Space Hotel, tutto rosa, è che in realtà proprio stato costruito nei suoi 5 piani come se fosse un hotel che può introdurci in una sorta di viaggio, di esperienza verso uno spazio futuristico. Ecco che qui chiaramente si evidenziano alcuni elementi tipici della cultura e anche dei, diciamo, quello che è l'immaginario coreano contemporaneo, cioè un'estetica molto colorata. La facciata, essendo pink, l'hotel è per 5 piani di un rosa shock molto molto forte, difficile da non notare. E poi anche una passione all'interno per una tecnologia, la piccola tecnologia del quotidiano, e anche uno stile estremamente eclettico che prende un po' da tutte le culture, anche poi occidentali. Ogni piano di questo hotel è una sorta, come dicevo, di piccola esperienza, come se si fosse all'interno di questo viaggio interstellare. Si fa il check-in, si va per esempio al secondo piano in un giardino all'interno con queste piante cinetiche che si muovono, dove vengono esposti i prodotti e si possono fare servizi legati al brand di Cosmesi, però con sempre questa esperienza così particolare. Terzo piano è simulata una cabina di pilotaggio di un veicolo spaziale, qui ci sono anche per esempio luoghi dove poter fare make-up streaming, piuttosto che un guardaroba super glamour alla suite del quarto piano, dove l'ispirazione, in questo caso estetica, ricrea invece una sorta di luogo in stile art deco, poi per finire con un whisky bar anni 20 all'ultimo piano. Quindi vediamo questo eclettismo, però è estremamente significativo e chiaramente appealing per quelle che sono la cultura e i giovani coreani a cui si rivolge il negozio.
Terzo caso, siamo di nuovo a New York.
Esattamente, qui andiamo proprio su una cultura, un Genius Loci estremamente iconico, perché parliamo proprio di New York, perché il flagship di cui parlo, anche questo aperto quest'anno a febbraio, è una celebrazione di alcune, vedremo, elementi iconici di questa città. Innanzitutto lo spazio si chiama Kid Super Store, aperto, progettato e realizzato da Kid Super Studios a Brooklyn. È un collettivo di artisti che è stato fondato nel 2014 da Colin Dillane e che ha una filosofia che poi si riflette anche in questo flagship, per la quale l'ispirazione creativa è legata proprio anche i sentimenti di quando si è piccoli, in cui si può continuare a credere anche da adulti che tutto sia possibile. E quindi questo luogo, che ha questo headquarter, questo Kid Superstore, è un luogo veramente eclettico, anche in questo caso, nel senso che è estremamente mutevole. È un canovaccio dove in continuazione è previsto un ulteriore ampliamento di quello che sono le attività che si possono fare e realizzare: una galleria d'arte, uno studio di registrazione, un negozio di serigrafia, un'area caffè, oltre che naturalmente anche un vero e proprio spazio della vendita. E siccome dicevo nodi a New York, iper colorata e pop, quali sono questi spazi iconici che si incontrano nelle strade newyorkesi? Moltissimo: le lavanderie automatiche, i mini market e addirittura anche una biblioteca, che sono delle coreografie, delle scenografie all'interno di questo spazio, dove vengono poi anche proposti le varie capsule collection, le varie produzioni, per esempio attualmente una per Canada Goose che Kid Super realizza per i diversi brand.
Chiudiamo con la moda e un brand iconico giapponese che nel suo nuovo flagship italiano a Roma ha deciso di rendere omaggio all'italianità, alla tradizione che in qualche modo lo accoglie. Luisa,
chiudiamo proprio il cerchio: siamo partiti in Giappone, adesso torniamo in Italia con appunto Uniqlo, il brand di abbigliamento giapponese. C'era una grandissima attesa per questo primo flagship store di Roma, che anche in questo caso è aperto ad aprile, e infatti grande è stato poi l'affluenza e il successo. Siamo all'interno di una galleria storica, la Galleria Alberto Sordi, che a Roma è stata la prima galleria commerciale coperta a essere stata realizzata, e anche in questo caso in maniera molto dichiarata da Uniqlo c'è stata una progettazione che fosse espressione della cultura di Roma. Per esempio, la grande scala centrale del negozio, molto bella, è un chiaro riferimento, in chiave contemporanea ovviamente, della colonna colonna Antonina che è nella piazza di fronte alla galleria, piuttosto che c'è stata una forte ricerca nel rispetto sempre la continuità sui materiali, sulle finiture, quindi elementi distintivi da proporre all'interno, archi, portali, il disegno a raggiera della pavimentazione, ma anche per esempio le tonalità, la scelta delle tonalità del marmo travertino che fossero più possibili simili a quelle romane della città. Uniqlo, rispetto anche agli altri casi proposti, ha fatto un passo in più, mi sembra, perché ha cercato questo collegamento con la cultura locale anche nella contemporaneità, con partnership locali da gli artisti, per esempio un progetto From Tokyo to Rome, fotografi di perimetro che hanno creato proprio, hanno dato la loro visione di questa idea di da Tokyo a Roma, piuttosto che collaborazione con artisti locali per nuovi prodotti all'interno, artisti come Simone Lego, Cecilia San Marco, Giulio Castagnaro, piuttosto che Roma Diffusa, che ha creato una sorta di mappa delle botteghe, dei caffè storici, punti di interesse da scoprire a ridosso dello store. Quindi anche in questo caso grande riconoscimento e passione per quella che è la cultura locale.
Luisa Aschiero, grazie, alla prossima.
Alla prossima.
Il consumautore.
Partiamo da un libro per la nostra riflessione finale in compagnia del sociologo dei consumi Francesco Morace. Ciao Francesco, bentrovato.
Ciao Maria Luisa, sì, è un libro che è anche in realtà una ricerca, Quando tutto cambia 2.0 di Claudio Mencacci e Giovanni Migliaresi, ed è in particolare concentrato sulle attitudini non solo al consumo ma un po' in generale alla vita degli adolescenti, ed è interessante perché è una ricerca scientifica realizzata già nel 2017 che è stata però aggiornata del 2024, quindi che ci racconta anche questo grande cambiamento che c'è stato diciamo nella mentalità e anche nella salute psichica degli adolescenti che hanno subito il lockdown negli anni della pandemia e nello stesso tempo la grande pressione dei social. Cos'è la cosa interessante per quanto riguarda gli elementi del consumo, che poi tra l'altro riguardano anche le altre generazioni? Che nel periodo dell'adolescenza diciamo che il centro, il sistema del piacere è concentrato su quattro elementi che sono poi anche molto legati al consumo. Cioè il primo è il desiderio di condivisione tra i pari, il secondo è la volontà di essere sempre connessi, quindi di non perdersi nulla, la terza è sperimentare e la quarta è la ricerca della novità. Allora cosa succede? Che i social sono assolutamente orientati su tutti e quattro questi elementi, quindi gli adolescenti aumentano la stimolazione, sono iperstimolati in questa direzione e quindi diciamo che è un'opportunità ma è anche un rischio, perché il loro cervello rischia di essere sopraffatto da questi stimoli. E l'altra cosa è che normalmente il cervello ha bisogno di un tempo di riposo, no? Per rielaborare tutte queste informazioni, e questi ragazzi invece spesso dormono poco, dormono male e quindi non hanno neanche la possibilità di recuperare col sonno. Quindi da questo punto di vista la ricerca e il libro ci racconta di tendenze comunque molto forti che ritroviamo nel consumo, ma anche di un rischio che va in qualche modo affrontato dal mondo degli adulti.
È una fascia d'età sotto osservazione tra l'esaltazione dei punti di forza e quella invece delle debolezze, allarmi che si ripetono. Forse serve una nuova educazione al consumo che rispecchi in qualche modo un'educazione, un'impostazione sociale tout court per questa fascia d'età, Francesco?
È così, è necessario intanto un'alleanza molto più stretta, una sorta di patto generazionale sia tra il mondo della scuola, quindi gli insegnanti, che le famiglie, quindi i genitori, ma credo che sia un patto che vada esteso anche ai manager delle aziende, cioè bisognerebbe in qualche modo ripensare anche a dei limiti, perché da un lato benissimo spingere sugli aspetti che sono legati al business, ma dall'altro anche difendendo la salute psichica anche dei più giovani. Quindi è una sorta di nuovo contratto sociale che bisognerebbe stringere, e questo non solo per quanto riguarda la sostenibilità, cosa che sta accadendo, sostenibilità ambientale, ma anche per quanto riguarda la salute mentale dei ragazzi.
Grazie a Francesco Morace. Essere Avere finisce qui. Ci trovate come sempre in podcast sul sito, sull'app di Radio 24 e su tutte le principali piattaforme audio, in attesa di risentirci come sempre domenica prossima. Un saluto da Maria Luisa Pezzali.
DS Automobile presenta il SUV DS7 Collection Antoine de Saint-Exupéry. Lasciati conquistare dalla raffinatezza degli interni e dalla tecnologia a bordo integrata con l'intelligenza artificiale di ChatGPT. A settembre DS7 Plug-in Hybrid è allo stesso prezzo del diesel, con finanziamento Style Drive, rottamazione e incentivi statali. Ti aspettiamo in tutti i DS Store. Per info su rottamazione e incentivi statali, verificare i siti delle autorità competenti. Info e consumi su dsautomobile.it.
DS Automobile è partner del compleanno di Radio 24.